Ave Maria, benvenuti a questa settima catechesi. Oggi parliamo di Dio creatore. Infatti, dopo aver considerato la vita intima di Dio, vogliamo studiare le sue operazioni a destra, cioè quello al di fuori di sé. Noi vedremo quindi la creazione che Dio ha fatto di puri esseri spirituali, di essere formati da materia e spirito e fino alle cose puramente materiali. Quindi parleremo della creazione del mondo in genere, degli angeli, quindi parlando degli angeli in genere, degli angeli custodi e degli angeli ribelli. E poi dell'uomo, quindi la sua origine, la sua elevazione e la sua caduta. Poi, naturalmente, sta a voi leggere le parti proprie del Catechismo, dal Catechismo San Pio X, ai numeri 1, 4, 13, 51, 75, mentre dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dai numeri 279 a 421. Mentre il compendio dal 50 al 78. Poi bisogna mettere conto che proprio il libro della Sacra Scrittura, dove si parla della creazione, è il libro della Genesi, che parla della storia proprio della creazione. Quindi noi dobbiamo considerare la Genesi come una narrazione storica, quindi non bisogna interpretarlo come alcuni pensano in senso metaforico. Quindi il libro della Genesi è storia, non è un mito. Naturalmente non voleva l'autore sacro dare un trattato scientifico, però lui le descrive come appaiono nel modo comune. Quando si parla di giorno, si può intendere come un'epoca anche lunghissima. Quindi, ecco, noi ora vogliamo vedere la creazione del mondo. Ecco, per quanto riguarda la creazione del mondo, ecco, noi abbiamo visto l'altra volta che noi dalla creazione del mondo possiamo arrivare all'esistenza di Dio. Quindi con la sola ragione, con il solo intelletto, noi parliamo, possiamo comprendere, ecco, che Dio esiste. Questo è poi anche una verità di fede. Quindi tutto l'universo non potrebbe esistere senza una causa prima che gli ha dato origine. Quindi questo già l'abbiamo detto. Ecco, basta vedere la lezione precedente. Quindi non è che vogliamo ora di nuovo dimostrare con l'intelletto che Dio esiste perché ci sono questi, c'è il mondo, no? Quindi dal mondo noi possiamo arrivare a Dio. Quindi Dio è il creatore di tutto, perché queste le creature del mondo sono contingenti, poi abbiamo visto anche le varie prove. Mentre oggi noi vogliamo vedere la creazione dal punto di vista della rivelazione, quindi da quello che Dio ha rivelato all'umanità. Quindi questo è importante perché ci sono anche degli errori. Per esempio, i materialisti o anche i manichei, cioè i materialisti e gli albigesi, per esempio, ammettono che la materia è eterna, quindi non c'è stato l'intervento di Dio, no? E quindi c'è questa materia eterna da cui è scaturito tutto. Poi i manichei ammettevano due principi, uno buono creatore del bene e un altro cattivo creatore del male. Poi ultimamente si sono aggiunti i trasformisti o gli evoluzionisti, cioè che dicono che poi le specie attuali sono derivate da materie inerte o da altre specie per una progressiva evoluzione, quindi la cosiddetta evoluzione, l'evoluzionismo, tra i quali il più famoso è Darwin. Noi vogliamo dimostrare, ecco, prima di tutto, e dire che Dio ha creato tutte le cose, quindi tutte le creature, sia spirituali che materiali, sia semplici che composte, sono state create da Dio dal nulla. E quindi Dio solo è la causa efficiente, immediata della creazione. Quindi tutto quello che noi vediamo è opera di Dio. Dio ha creato tutto dal nulla. E questo l'abbiamo già visto con la ragione, con l'intelletto. Ora vogliamo vedere le prove secondo la rivelazione. Secondo la rivelazione abbiamo la Genesi, il primo libro della Sacra Scrittura, dove si dice, si afferma che in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi è più chiaro. Poi c'è tutta la descrizione della creazione. Quindi ecco Genesi 1:1. Poi ci sono i vari salmi, ecco, anzi, poi quando si parla in principio, vuol dire che prima di questo non c'era nulla. Quindi anche lo stesso verbo creò, nell'espressione ebraica, bara, è usato nella Sacra Scrittura per indicare un'operazione propria di Dio. Quindi Dio creò il cielo e la terra, cioè tutte le cose. Quindi non era, ecco, come dicono, una trasformazione delle cose esistenti. Prima non c'era nulla. In principio Dio creò il cielo. Quindi quando nella Sacra Scrittura si afferma che in principio, si dice che in principio Dio creò, significa prima non c'era nulla. Anche lo stesso verbo creò indica un'operazione che è propria di Dio. Poi abbiamo, ecco, i salmi che in più luoghi affermano che tutte le cose sono state fatte da Dio, attraverso una sola parola. Per esempio i salmi 32, 6, 9, il 103, il 135. Poi anche i libri sapienziali insistono che Dio ha creato tutte le cose, quindi Proverbi 8, 22, 32, Ecclesiastico 39. Poi anche nel libro dei Maccabei si legge, la mamma che dice al figlio: chiedi, o figlio, che tu guardi il cielo, la terra e tutte quelle cose che ci sono, e tu capisca che Dio le ha fatte dal nulla. E quindi questi sono vari brani della Sacra Scrittura, ci sono tanti altri, però questi sono quelli più significativi. Poi abbiamo, ecco, nella tradizione, anche qui ci sono innumerevoli passi, vogliamo citarne solo alcuni, no? Quindi Sant'Ireneo, quindi senza aver bisogno di nessuno, per il Verbo creò e fece tutte le cose, senza il bisogno dell'aiuto degli angeli. Sant'Atanasio, produrre e creare è del solo Dio. Poi Sant'Agostino, gli angeli non possono creare nessuna natura affatto. Creatore è Dio, cioè la stessa Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Poi San Tommaso dice che è di fede cattolica che tutte le sostanze spirituali e corporali sono state create immediatamente da Dio e che è eretico chi dicesse che qualche cosa è stata creata per mezzo degli angeli o d'altra creatura. E quindi questo. E poi c'è anche quindi, i padri, poi c'è il Magistero, noi troviamo compendiato, appunto, è affermato, questo, affermata questa verità di fede nel simbolo, nel credo, lo recitiamo, quindi quando recitiamo il credo diciamo credo in Dio, creatore del cielo e della terra. E poi anche nel Laterano IV c'è la definizione, cioè che Dio è creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e corporali, che con la sua virtù onnipotente fece dal nulla, insieme dal principio del tempo, l'una e l'altra creatura, spirituale e corporale, cioè angelica e mondana, e quindi umana, quasi comune, costituita di anima e di corpo. Poi anche nel Concilio Vaticano I troviamo presso a poco le stesse parole del simbolo e del Concilio Laterano IV. Poi quindi, oltre a creare dal nulla, ecco, noi dobbiamo anche affermare che il mondo non esiste ab eterno, ma è stato creato nel tempo, o piuttosto col tempo, e poi Dio ha fatto buone tutte le cose. Quindi il mondo è venuto nel tempo, con il tempo. Quindi non ab eterno. E quindi ecco di nuovo possiamo vedere quello che dice la Sacra Scrittura, come abbiamo detto prima in Genesi 1, in principio, cioè prima che ci fossero altre cose, quindi Dio creò, quindi con la creazione del mondo comincia il tempo. Poi nel Salmo 89 leggiamo: prima che fossero fatti i monti e che nascessero la terra e l'orbe, nell'eternità tu sei Dio. Dunque le cose create, se prima non erano, hanno avuto un principio. Così anche nei Proverbi, Dio mi ha posseduto nell'inizio delle sue vie, prima che facesse qualcosa dal principio. Poi San Paolo, Dio ci eresse in se stesso prima della costituzione del mondo. E poi anche per quanto riguarda la bontà, sempre nella Genesi, si afferma proprio nel capitolo primo, Dio vide tutte le cose che aveva fatto ed erano molto buone. Così anche San Paolo, prima di Timoteo, tutto ciò che Dio ha creato è buono. Cioè, all'inizio è tutto buono, poi come vedremo, poi c'è stato da parte delle creature libere e razionali una parte poi divenne cattiva, però per propria colpa. Quindi questa è la Sacra Scrittura. Poi la tradizione. Ecco, Sant'Ireneo dichiara espressamente che solo Dio non ha avuto principio e, fi principio e fine, che le creature hanno avuto inizio nel tempo. San Basilio afferma che sono in errore coloro che dicono che il mondo esiste ab eterno con Dio. E poi quindi anche questo lo troviamo nel Concilio Laterano IV e nel Vaticano I. Poi per quanto riguarda il trasformismo, come abbiamo detto all'inizio, ci rende che poi le specie sono evolute, no? Quindi naturalmente è condannato quella tesi che dice che non c'è stato nessun intervento di Dio, e questo è contrario sia alla fede che alla ragione. Mentre un certo trasformismo che ammette l'intervento di Dio potrebbe essere anche ammesso, però dal testo che noi abbiamo proprio della Sacra Scrittura si parla proprio della costituzione di queste specie. La Chiesa non si è ancora, non ha dato proprio poi una definizione su questo trasformismo mitigato. Però ecco, per quello assoluto proprio non si ammette, no? Proprio perché è chiaro che c'è stato Dio che ha creato tutto, e quindi non è che da solo si sono avute poi queste specie, no? E noi abbiamo, per esempio, nella Genesi, cioè Dio, ecco, crea l'uomo dalla terra, dal fango, bene? Poi gli infonde lo spirito, l'anima. Quindi è chiaro, come la fede ci insegna, che c'è stato l'intervento di Dio. È chiaro, in fondo è l'anima nel corpo. Quindi poi quest'anima Dio la infonde in ogni creatura che viene nel mondo. Mentre la coppia, i genitori di un bimbo che nasce, procreano, cioè praticamente partecipano all'opera della creazione, danno il corpo, fanno sì che si costituisca il corpo, però l'anima non la possono dare, la dà Dio, che la infonde nel momento della concezione. Quindi c'è sempre l'intervento di Dio in ogni creatura che nasce. E per questo diciamo, vi ringrazio Dio perché mi ha creato, non solo perché all'origine, no? Dio ha creato l'uomo e la donna, ma anche perché nel momento della concezione Dio infonde l'anima ad ogni creatura. Allora, quando riguarda il trasformismo mitigato, cioè beh, pure se volessimo ammettere che non so, l'uomo derivi da un'altra specie, no? Tu non puoi escludere l'intervento di Dio che infonde l'anima. Perché l'anima ci vuole, perché da sola non si può. Però dalla Sacra Scrittura è chiarissimo che Dio ha creato dal nulla, dal fango, quindi non da un'altra specie precedente. E poi la donna addirittura neanche dal costato. Come fa una, insomma, dicono che deriva dalla scimmia. Poi già pensare, questo anche razionalmente, cioè che l'uomo derivi da una scimmia, questo va contro anche contro quello che uno sente, no? Cioè, per me fa una ripugnanza pensare che deriva da una scimmia. E poi non si è mai visto in tanti millenni che una scimmia è diventata uomo. Come fa a dire a diventare uomo? E poi ci sono anche gli scienziati che, quelli veri, hanno fatto anche, cioè, veramente impossibile, no? Dicono impossibile. Però se voi volessi proprio dire, vabbè, vieni dalla scimmia, tu non puoi dire che poi l'anima si è prodotta da sola. Cioè, ci vuole sempre il divino di Dio, quindi non puoi dire che Dio non ha creato. Noi poi come cristiani abbiamo proprio la rivelazione dove espressamente si parla che Dio crea dal nulla prendendo della materia, del fango, della terra. E poi Giovanni delle Ceneri ci ricorda proprio questo, ricorda che sei polvere e polvere ritornerai. Non ci dice, ricorda che sei una scimmia, no? Quindi è chiarissimo. La ragione ci dice anche che una cosa inferiore non può produrre una forma superiore. Quindi questo è importante. Quindi non si può escludere l'intervento di Dio. Che questo è contrario sia alla fede e sia alla ragione. Quindi questa è la creazione del mondo. Ecco, c'è il bel mosaico che si vede nel momento della creazione. Ora vediamo, ecco, poi naturalmente potete leggere il libro della Genesi, soprattutto i numeri 2, 7. Gli angeli, ecco gli angeli. Che cosa sono gli angeli? Ecco, gli angeli letteralmente significa nunzio, l'angelo significa nunzio, però questo nome indica più l'ufficio più che la natura. Perché noi dovremmo chiamarli semplicemente spiriti, perché l'angelo è puro spirito. E quindi noi possiamo definire l'angelo come una sostanza creata, semplicemente spirituale, intellettuale, sussistente. Quindi non è materia, è spirito. Quindi diciamo sostanza creata perché non esiste di per sé, cioè da sola non può nascere, ci vuole l'intervento di Dio, ecco. Sostanza creata che esiste in sé, però non da sé, quindi c'è l'intervento di un creatore. Quindi sostanza creata, poi semplicemente spirituale, cioè è puro spirito. Ed è completo. Mentre l'uomo ha la parte spirituale, però non può stare senza il corpo, è l'anima che informa il corpo, quindi l'uomo è formato da materia e spirito, l'anima che informa il corpo. Mentre l'angelo è puro spirito. Poi è anche intellettuale. Quindi c'è la ragione, no? Intelletto, quindi persona, creatura razionale. E quello che differisce da noi, noi quando pensiamo, no? Ragioniamo con l'intelletto, mentre l'angelo percepisce il maggior numero delle verità in modo intuitivo, quindi non per ragionamenti, quindi comprende subito. E poi è sussistente, cioè premente è sostanza completa che ha di per sé il dominio delle azioni e delle operazioni. Ecco, vediamo ora l'esistenza. Quindi, ecco, ci sono stati alcuni che negarono l'esistenza degli angeli, no? Come epicurei, i sadducei. Oggi possiamo trovare, non so, gli atei, i razionalisti, perché non vediamo. Poi ci sono anche una frangia di protestanti liberali che dicono che quando troviamo la parola angelo nella Sacra Scrittura si vuole indicare dei buoni ispirazioni o santi uomini mandati a Dio per istruire gli uomini. E poi ci sono anche altri errori di alcuni che non solo che riguarda l'esistenza, ma anche la natura, per esempio, dicono che gli angeli sono, non so, le anime dei morti. Quindi, noi ora vogliamo affermare quindi l'esistenza degli angeli. Quindi, esistono gli angeli che sono creature intellettuali distinte da Dio e più elevate dagli uomini. Essi sono puramente spirituali. E questo viene confermato dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione e dal Magistero. Se leggiamo la Sacra Scrittura, ci sono tanti passi, addirittura nell'Antico Testamento. Già nella Genesi, no? L'Esodo, nei Numeri, nei Salmi, in Giobbe, in Giuditta, Ezechia, Isaia, Estra, Tobia, eccetera. Sono proprio molti, molti passi. Ecco, ricordate la visione di Daniele, dell'Arcangelo Michele che viene in aiuto, Tobia, Raffaele, no? Ci sono tanti e tanti episodi. Poi, nel Nuovo Testamento, ecco, lo troviamo già nell'Annunciazione, quando c'è l'angelo Gabriele che va da Maria, dall'Annunzio. E poi c'è l'Annunzio anche a San Giuseppe, a Betlemme. Ecco, Gesù nel deserto che lo servono, servono Gesù. Poi molte volte Gesù parla degli angeli, quando parla molto degli angeli. Poi troviamo altre testimonianze negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di San Pietro, di San Paolo e nell'Apocalisse. E quindi, finalmente, poi con le varie descrizioni, con le varie attività, non so che annunciano, accompagnano, e poi naturalmente sono inferiori a Dio, sono mandati, sono servi, quindi, però sono poi più elevati degli uomini e sono puramente spirituali. Poi nella tradizione, tutta la tradizione è concorde nell'affermare la loro esistenza. Solo nei primi secoli alcuni padri come Origene, Sant'Ambrogio, Sant'Ilario e San Giro pensarono che avessero un corpo sottilissimo, etereo, come saranno i corpi dei giusti glorificati. Ma già nel secolo IV viene chiarito questo punto da San Giovanni Crisostomo, da San Gregorio Magno, finché poi Pietro Lombardo, San Tommaso d'Aquino e Don Scoto precisano la loro assoluta immaterialità, sono puri spiriti. Poi per quando sono stati creati gli angeli, per alcuni padri la pongono insieme alla creazione del mondo, altri antecedentemente. Però ecco, poi abbiamo il Concilio Vaticano che autorevolmente dichiara che gli angeli e gli uomini furono creati insieme. Forse qui ecco, potremmo intendere nello stesso tempo, cioè non nello stesso tempo, ma cioè, nella una parità di creazione, come se dicesse furono creati ugualmente. Quindi questa è l'esistenza confermata dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione e dal Magistero. Poi la natura. Quindi abbiamo già detto che sono puramente spirituali, inferiori a Dio, superiori all'uomo. Naturalmente sia l'intelligenza, l'intelletto e la volontà sono superiori a quella dell'uomo. Quindi la loro intelligenza conosce subito, intuitivamente, senza bisogno di ragionamento, come abbiamo detto prima. Quindi per l'intelletto sono superiori. Per quanto riguarda la potenza, l'angelo è superiore a quella dell'uomo. Pensate che un solo angelo, un non solo angelo, sterminò in notte tutti i primogeniti d'Egitto, quando ci fu l'esodo dall'Egitto, no? Con il popolo di Israele. Un solo angelo. E poi un solo angelo uccise 185.000 uomini nel campo degli Assiri. Risentire lo Stato di Israele. Un solo angelo, quindi vedi una potenza. Però Gesù dice: voi venite con armi, io potevo chiamare i miei angeli, quello l'avrebbe, anzi, uno solo angelo avrebbe scominato questi persecutori, no? Se siete venuti con armi. Ora mi offro spontaneamente, non c'è bisogno che mi venite con le armi, perché ho una guardia superiore alla vostra. Però pensate, una potenza grandiosa, un angelo può sconfiggere un esercito di centinaia di migliaia di persone. Poi gli angeli sono in un luogo in modo, non in modo definito come noi qui, no? Ma in modo circoscritto, cioè sono tutti in un luogo e tutti in ogni punto del luogo, cioè praticamente è la presenza come l'anima umana che prende tutto il corpo, tutta in ogni parte del corpo, così anche per gli angeli. Poi gli angeli possono agire in più luoghi simultaneamente entro la sfera della loro potenza. Poi gli angeli si dividono in nove cori, secondo l'affermazione dei padri, che deducono dalla Sacra Scrittura, e sono i serafini, i cherubini, i troni, le dominazioni, i principati, le potestà, le virtù, gli arcangeli e gli angeli. Poi Poi sono una moltitudine ingentissima, quindi che non possiamo contare. Quando le cose sono più perfette, in tanto maggior numero, sono create da Dio, dice San Tommaso. E addirittura la loro bellezza è così splendida che ciascun angelo costituisce una specie a sé. Pensate, anche questo, anche nel campo naturale, in ogni fiocco di neve fatto al microscopio, cioè, ognuno ha una propria forma. Quindi fatto con il microscopio, da riflettere. E poi quanti fiocchi di neve ci sono? Miliardi e miliardi. E questo non è Dio che crea tutto? Chi poteva farlo? O pensate agli angeli. Ogni angelo è una specie in sé. E poi si raggruppano così secondo questi ordini, queste gerarchie. Quindi vi ringrazio, ecco, dell'attenzione e poi alla prossima. Grazie, Ave Maria.